Ciao, io sono Angel.
E io sono Gaia.
E siamo gli assessori di Mondo di Nerd. Ma che cos'è Mondo di Nerd? È una community nata nel 2010 per opera del sommo sindaco Federico Guerri.
Un tempo c'erano i nerd, creature leggendarie che si rinchiudevano negli sgabuzzini per giocare a D&D.
Oggi noi in quello sgabuzzino ci abbiamo trovato anche una montagna di fumetti, giga su giga di serie TV, videogiochi e tanto altro.
La passione che ci muove è la stessa, il mondo forse è cambiato.
E noi quel mondo ve lo raccontiamo.
Benvenuti sul podcast ufficiale di Mondo di Nerd.
Col suono di questo campanello vi diamo il benvenuto alla nuova puntata del nostro podcast.
Che si è fatta un po' attendere, ma siamo stati a Look Comics e siamo stati in fase di laurea.
E siamo accolti nuovamente dai locali del Leningrad Caffè, che salutiamo.
Esatto, tanto per iniziare i saluti.
Come Gaia vi ha detto, si sta per laureare e abbiamo avuto poi a che fare con Look Comics ed è per questo che arriviamo in ritardo.
Look Comics è stato molto intenso, tra l'altro, perché abbiamo vissuto 5 giorni pieni di Look Comics e abbiamo fatto un botto di roba, quindi sostanzialmente la puntata di oggi sarà noi che chiacchieriamo di quello che abbiamo fatto a Look Comics e però parlando anche di delle nostre impressioni, perché comunque siamo andati lì in quanto mondo di nerd, in quanto assessori, e insomma è stato interessante documentare tutto, voglio dire. Siccome mi sono innamorata di questa meravigliosa campanella che abbiamo trovato a Leningrad, che è un posto pieno di risorse a quanto pare, procederemo per giorni, verranno scanditi dalla meravigliosa campanella.
E quindi preparatevi al giorno 1.
30 ottobre.
Giorno 1, mercoledì 30 ottobre.
Io sono arrivata tranquillamente in macchina, mi sono presa il mio cornettino, sono arrivata, volete tutti i dettagli della storia?
No.
Va bene.
E quindi possiamo procedere con quello che abbiamo fatto. Allora, io ero impegnato la mattina con la presentazione delle Ruolimpiadi. Per chi non lo sapesse, le Ruolimpiadi sono altresì dette le Olimpiadi del gioco di ruolo e vengono tenute al Comics, anzi precisamente nel padiglione del Games.
E dove io c'ho quello che ho evitato per tutta la manifestazione più o meno.
Esatto, sì. Ecco. Gaia non c'è mai venuta.
No.
Di cosa si tratta? Si tratta di 25 squadre che si sfidano a colpi di ruolate sostanzialmente. Ogni squadra porta un evento e gioca 4 eventi. E questi 4 eventi poi verranno valutati dai master che portano questi eventi. Ho detto troppe volte eventi, ma voi fate finta che le abbia detto solo una. E ci sarà anche un giudice al tavolo che valuterà insieme al master, darà quindi un punteggio a ogni giocatore e si farà poi il calcolo dei punteggi. E in più poi verrà valutato anche l'evento che il master porta da parte dei giocatori e dell'arbitro. E infine ci sono 3 eventi speciali, che sono appunto lo special event, il main event e il legacy event, che quest'anno era stato portato da una squadra che sono i Rinnegati, mentre il main event era portato da una squadra che si chiama Elish.
E li salutiamo.
Li salutiamo perché sono stati molto bravi negli eventi che hanno portato. Mentre invece lo special event, che è stato quello che io ho giocato, era l'event Lovecraftesque, che ha vinto il gioco di ruolo dell'anno del 2018 ed è stato portato dall'associazione Narrativa.
E se non sbaglio ti ha permesso anche di portare a casa una coppa? O sbaglio, è quello?
Vabbè, ci arriviamo per gradi, perché siamo ancora al giorno 1.
Ah, va bene, allora intanto, dopo avervi fatto questo spoiler meraviglioso, faccio una domanda a Angel a questo punto, perché è molto importante. Ti ho detto tante volte eventi, mi hai detto qualche volta anche master.
Sì.
E il master masterizza? O
mastera?
Esatto.
È una diatriba su cui non voglio discutere.
Perché a me masterizzare sa di CD. Cioè.
Esatto, però i veterani del gioco di ruolo, dal momento che hanno vissuto il gioco di ruolo nei primi anni 90, fine anni 80, poi nel corso degli anni ovviamente, hanno sempre usato il termine masterizzare. E quindi se tu vieni alla finale delle Ruolimpiadi, i primi 10 minuti sono... si tratta praticamente di persone che si urlano e si tirano addosso scarpe dicendo si dice masterare, si dice masterizzare.
Ah, sembra proprio divertente, che peccato che non ci sono venuta.
In realtà è molto divertente perché c'è molta goliardia, e siccome ormai le squadre, diciamo, si conoscono ormai da anni, siamo proprio, è come se fosse una grande famiglia, ci divertiamo a giocare insieme.
Oppure è una setta, è una setta maledetta di persone.
È una setta satanica, evochiamo Cthulhu in realtà, alla finale.
Sarebbe interessante capire il rapporto tra Cthulhu e Satana, ma forse stiamo andando oltre.
Sì, quella è la tua tesi.
Sì, esatto, sì, la mia tesi meravigliosamente cattiva sui cattivi nella cultura pop.
E quindi, mentre io ero alla presentazione delle Olimpiadi, Gaia era...
Io, nel mentre ero a godermi il privilegio del pass stampa, visto che ce lo siamo sudato, mi pare, e sono andata, innanzitutto a rubarmi un po' di caffè, e poi accidentalmente c'era un incontro, sono passata, parte tutto. Complimenti a quelli del catering di Lucca Comics, perché veramente i cornettini buoni, però in realtà ero lì per l'incontro stampa con Chris Claremont, sono andata io col sindaco, e abbiamo visto questo meraviglioso nonnino, che è un nonnino importante perché ha rilanciato gli X-Men, ma qui forse ci sai dire meglio tu qualcosa, Angel, visto che sei il nostro Marvel Boy.
Sì, allora, Chris Claremont è questo sceneggiatore che nel 1975 ha rilanciato gli X-Men.
Sigla di Super Quark in sottofondo.
No, comunque, grazie a lui dobbiamo alcune serie, diciamo, diventate dei cult, come per esempio quella dei New Mutants e Excalibur.
Infatti li hanno nominati.
Esatto.
Cioè 36 anni fa.
E
adesso ho fatto una nuova storia, ho detto, però adesso ci ho messo 38 anni per farla, mentre prima ci mettevamo una cosa al mese, quindi siamo invecchiati.
È uscito un numero, diciamo, speciale dei New Mutants, e tra l'altro lui ha anche scritto una delle 80 pagine dello special Marvel 1000, che è questo special uscito per gli 80 anni della Marvel. E comunque non ho detto che lui ha creato il personaggio iconico di Fenice Nera.
Che a proposito di cattivi e cose, insomma.
Già. Non parliamo del film di Fenice Nera.
Ma in realtà lui ne ha parlato, invece, e ha detto che è un bel film, che però non c'entra con Dark Phoenix. Ha detto, però è un bel film, quindi welcome to Hollywood. È stato molto simpatico. E la cosa molto interessante è stata appunto, intanto che... era molto molto americano, ma nonostante ciò la cosa non mi ha dato troppo noia.
Tu sei una molto British.
Esatto. E no, però tipo lui ha parlato anche di come lui in realtà fosse partito come attore.
Sì.
E aveva detto, cioè a un certo punto ha iniziato a fangirlare, letteralmente aveva fatto il fanboy, dicendo appunto di quando ha incontrato Hugh Jackman, quando ha incontrato Ian McKellen, e addirittura a un certo punto se ne è uscito dicendo, caspita, io tipo non sapevo che c'era Patrick Stewart a Lucca e quindi oh mio Dio, sono impazzito, quindi vabbè, ed era lì che parlava cioè noi eravamo lì per ascoltare lui, e invece lui parlava di queste altre persone, di quanto era contento di poter incontrare, di poter vivere in questo ambiente. Ma è stato molto carino, anche su Instagram continuava a postare roba su quanto fosse bella Lucca, e lui ci ha pure rimesso mezza gamba a un certo punto.
Sì, perché si è fatto male, infatti una sera ha saltato la sessione delle firme, però
immaginate fare 4 ore di fila e poi ti dicono che
anche Starlin, tra l'altro, quindi è stata una Lucca un po' debilitante per entrambi.
Lucca della morte, dell'amore però anche.
Della morte e dell'amore.
Ecco, visto che si parla di della morte e dell'amore, io dopo l'incontro stampa sono andata, ovviamente, perché figura di casco sempre nelle stesse cose, all'incontro su Dylan Dog. Cioè era un po' un incontro di presentazione in cui però avevano già... cioè, fondamentalmente quella mattina stessa era uscita la notizia che...
facciamo spoiler, tanto la gente...
del numero 399...
se lo sarà già spoilerato, ma noi siamo bravi.
Ormai si può spoilerare, nel senso, quel che succede, succede.
Va bene, allora però dobbiamo mettere la canzoncina dello spoiler. Spoilera pure.
E niente, Dylan sposa Groucho, a quanto pare, ma in realtà non lo sposa, perché bisogna capire, perché vediamo nel mentre che cosa succede, non è uno spoiler, cioè fondamentalmente c'erano Masiero e Recchioni che stavano presentando questa cosa, e però era già stata spoilerata la mattina, e si è parlato un po' appunto di come non è tanto il cosa ma il come. E insomma, poi gli albi erano disponibili a Lucca, quindi li abbiamo un po' sfogliati. Io non sono del tutto soddisfatta, però devo ancora leggerli, per cui potrebbero benissimo sorprendermi. Ho visto un po' di tavole del numero 400, quello appunto dove dovrebbe avvenire tutto il patatrac dell'Apocalisse, e dovrebbe appunto, cioè ho visto delle tavole fatte molto bene, ora non so come saranno scritte, però sicuramente di impatto visivo.
Ma oltre poi a questi annunci sul numero 399, le prime tavole del numero 400, è uscito anche il numero 0 del crossover di Landog e Batman.
Perché sono personaggi un po' oscuri, allora.
Sì, ok, hai ragione. E però di fronte a questi personaggi oscuri Gaia ha fatto la battuta: ah, quindi ora Groucho, visto che incontrerà Batman, farà le battute.
Le metterà, le battute.
non mettiamo gli applausi
le
per Gaia.
Le regole della comicità dell'anno.
Gaia si mette gli applausi da sola, come sempre.
Non ci interromperli, ok, vabbè.
Insomma, questo numero zero io l'ho letto e è un numero...
Io l'ho comprato, però non l'ho letto.
Però non l'hai letto. E c'erano due variant intanto, c'era la variant degli eroi e la variant dei villain. Nella variant degli eroi trovavamo Batman, ovviamente di Landog, Alfred...
E poi c'era il commissario Gordon.
Sì, e poi c'era anche... L'ispettore Block.
Mentre in quella dei villain, che ovviamente ho preso io, avevi dubbi, c'era Joker in primo piano con Xabaras. Anzi, in realtà la storia per lo più si incentra su... è una storia molto breve.
Sì, che però fa capire, diciamo, che sì, ci sono dei trascorsi
tra
i due,
Joker,
ma non
Xabaras.
Di tipo sessuale.
La cosa
quanto, da quel che ne sappiamo, quantomeno.
Oh, Jesus. La cosa strainteressante è che la Bonelli ci ha sorpreso, direi, perché,
sì,
aveva, perché aveva annunciato un Flash
d'oro.
Zagor ed è arrivato di botto, così de botto senza senso, una settimana prima st'annuncio di, anzi tre giorni prima, st'annuncio di Batman di Landog, quindi tutti vabbè, ok.
Però abbiamo saputo che il crossover Flash e Zagor sarà invece scritto da Mauro Zeo,
sì,
che abbiamo intervistato per l'ARF e che salutiamo.
È tanto carino. Tra l'altro, però questo riguarda il giorno dopo, sono anche andata alla presentazione del Confine e quello invece promette molto molto bene. Adesso
questo lo dirai nel giorno 2. Sempre nel giorno 1 io sono andato, mentre Gaia era da Dylan Dog, dal maestro Hirohiko Araki, che è il mangaka di JoJo.
Quello della fila, c'era una fila tremenda.
Quello della fila, c'era sempre la fila per lui. Una fila enorme, tra l'altro. Infatti mi è durata un'ora, sono stato un'ora in fila,
infatti,
perché era al Teatro del Giglio, che iniziava a mezzogiorno l'incontro. Però è stato un incontro molto bello, perché in pratica abbiamo parlato, diciamo, del fatto che lui è un amante dell'Occidente, quindi ha cercato di includere quanto più possibile dei riferimenti all'Occidente nella sua opera. Tra l'altro avevo già parlato di JoJo durante l'estate su Instagram, in uno dei fumercoledì. E poi niente, JoJo è una storia che parla della storia dell'umanità, cioè della storia dell'umanità, cosa vuol dire più che altro essere umani. E attraversiamo infatti la storia di questa famiglia, la famiglia dei Joestar, dall'età vittoriana sostanzialmente fino ai giorni nostri. E analizziamo la loro vita, diciamo, ovviamente tra combattimenti, le JoJo poses che ormai sono diventate iconiche. E tra
le
JoJo reference sono diventate iconiche. Tra l'altro, poi non so se tu sai, ma una serie addirittura ambientata in Italia. La quinta serie, Vento,
sì, mi
Aureo.
Sa che, mi sa che era perché ne parlavano, perché poi io ero in fila alla Star Comics per un'altra cosa e entravo tranquillamente, tipo, così. Io ero quella che si faceva le file brevi mentre c'era tipo i mostri fuori. Sì.
E quindi è stato Vento Aureo, tra l'altro, che è finito da poco, è stato trasmesso su Vid, saluto i ragazzi di Vid. E niente, è stato un incontro molto bello. Poi da lì mi sono ricongiunto. Dimmi.
Sì, perché a questo punto mi è presa che ti intervisto oggi.
Ok.
È andata così. No, la mia domanda è: ma secondo te Araki è un vampiro? Perché
Araki è un vampiro perché è
non
a
si
60
vuole
anni,
fare le foto.
Ha 60 anni ed è più giovane di me.
A me è passato accanto in sala stampa e Dio santo, ho detto beh, bel quarantenne.
Tra l'altro, JoJo all'inizio è una storia di vampiri, quindi perché no, insomma. La cosa puzza. Comunque, dopo la fine di questo incontro, mi sono ricongiunto con Gaia e siamo andati ad un incontro dal titolo Resistere alla distopia.
Esatto, è stato, è stato un incontro che
moderato dal nostro sindaco Federico Guerri.
Quindi ce l'avevamo nel cuore questo incontro,
esatto,
perché giocavamo in casa. Però è stato stra interessante, perché comunque intanto Resistere alla distopia era nato come una presentazione di un libro che poi è Il futuro in bilico, di, scritto appunto da Elisabetta Di Minico, che fa pure rima, vedi? comunque appunto si è parlato di utopie, distopie, eccetera, con altri comunque autori che già conoscevamo perché avevamo avuto modo di incrociare. E,
tra cui Alessandro Bilotta,
che salutiamo,
Marco Rizzo, che salutiamo,
che salutiamo, David Messina,
che salutiamo,
li salutiamo tutti. È
e Elisabetta Di Minico, che salutiamo.
Vabbè, certo, cioè, io poi ci ho fatto amicizia, ci ho fatto le devo un caffè, ora ci penso.
Le offrirai un caffè, Elisabetta, quando la vedrai.
E va bene, e comunque è stato molto, molto interessante, perché comunque il punto di vista era diverso, nel senso che comunque Marco Rizzo era lì a parlare della distopia reale, quella diciamo di chi si trova a vivere una situazione come quella in Salvezza, per esempio, dove c'erano i barconi con i migranti e la situazione da...
Sì. Poi ad esempio invece con Bilotta abbiamo tirato in ballo la distopia
della dottrina,
la
pedagogia di cui si era già parlato nella...
Esatto. E poi,
non so se ve l'ho detto che l'abbiamo intervistato.
Sì, qualche puntata più addietro l'avranno sentito. E inoltre, vabbè, abbiamo tirato fuori anche 1984, La fattoria degli animali,
sì,
tutti
perché
elementi.
Elisabetta comunque ha studiato, ha passato gli ultimi anni a studiare in maniera appunto, cioè, metodica, tutto quello che riguarda la distopia. Infatti comunque è un lavoro che è praticamente un lavoro accademico, nel senso è un lavoro molto ben curato ed è
sì,
un volume...
proprio per questo che infatti mi ha interessato molto, perché non era solo parlare di fumetti, eccetera, ma era applicare, diciamo, il fumetto a un tema, diciamo, della narrativa che esiste da tanto. Perché
sì,
abbiamo parlato all'inizio di utopia, utopia è un termine coniato da Thomas More con la pubblicazione dell'omonimo libro, e poi da lì l'utopia che dovrebbe essere...
industriale, cose, e si è passato
e però
da
distinguiamo
quello...
l'utopia, che è, diciamo, una realtà, diciamo, buona, in cui tutto torna, in cui tutti siamo felici. La distopia ovviamente non lo è, ed è tutto l'esatto contrario.
Diciamo che l'utopia è interessante perché può essere intesa in due modi, cioè sia il luogo a cui tu aspiri, sia il luogo buono che tu... cioè, nel senso, vabbè, ci sono diversi...
Allora, l'ho studiata letteratura inglese e potremmo farci una puntata apposita,
cioè,
per questo.
Cioè, utopos potrebbe essere... anche un non luogo.
Gaia, non parliamo di questo ora, perché sennò viene troppo lungo.
Ma la distopia, ma
parleremo di una della distopia su una puntata apposta.
Esatto. Sì, probabilmente, ma se Elisabetta è d'accordo,
in cui chiameremo Elisabetta Di Minico per parlare con noi, perché è un discorso che merita di essere approfondito.
Esatto, ma soprattutto, vabbè, si è arrivato anche poi, c'era David Messina che era lì anche perché aveva disfatto le illustrazioni, perché il libro comunque è illustrato.
Sì.
E Federico, diciamo che era lì anche non soltanto perché, vabbè, è un ottimo moderatore, ma è anche perché lui ha scritto, cioè di recente è uscito la raccolta
l'inverno,
dei primi 100 racconti.
Sì, l'inverno di Buccinella.
Sì, è detto da Edizioni Il Foglio, questo è il momento promozionale. Sì, e appunto sono questi racconti che lui ha iniziato a fare su questa pagina che è Buccinella, 25.000 abitanti circa. E in questa cittadina tra colline nere come l'inchiostro
e il mare,
troviamo tutta una serie di personaggi e appunto che sono collegati tra loro, cioè, vabbè, ovviamente le cose facili non ci piacciono neanche a Federico, e quindi si è buttato in questa avventura, sta ancora scrivendo e sta bene, sta scrivendo, vi saluta per
sì,
citare
sì. Lo vedremo tra poco.
Sì, appunto, il libro si trova adesso, quindi è un po' più comodo da leggere su cartaceo magari,
sì,
però trovate tutto, ad anche tre racconti inediti più lunghi.
Esatto, che non sono stati pubblicati su internet e mai lo saranno, perché sono solo su quel libro.
Ecco, esatto. Quindi è una bellissima dedica.
Arriviamo
alla sera.
Sera.
Perché tra l'altro questa cosa di potersi fermare anche la sera a Lucca...
Ah, intanto partiamo dal presupposto che pioveva.
Ah beh,
pioveva
certo.
Tantissimo.
Piove.
Per citare gli inglesi, piovevano cani e gatti.
Sì, per citare Tiziano Sclavi, una paginata di roba.
Vabbè, piove sulle Tamerici.
Sì, vabbè.
Io e Gaia ci siamo rifugiati a mangiare un pezzo di pizza. Anzi no, un panino, era un panino.
Era il panino, sì, esatto.
Era il panino Buster e Crauti.
Sì, noi ci siamo persi. Allora, c'è questa cosa magica che Luca in realtà è un buco, però quando vai a Luca Comics non si sa perché riesci a perderti, esatto, in quel buco. Io sono riuscita a perdere Piazza Napoleone, sono riuscita a perdere Piazza
dell'Anfiteatro.
Certo, non eravamo in un posto che era Piazza dell'Anfiteatro. Vabbè. Ora, a però, parte le nostre disavventure...
Dopo la pioggia e dopo il panino Buster e Crauti, siamo giunti al Teatro del Giglio ad assistere...
Addio sono Cinzia, che appunto è lo spettacolo tratto da Cinzia di Leo Ortolani. Abbiamo parlato di Cinzia con Leo Ortolani in una delle puntate scorse, quella dell'ARF.
Sì.
E lo spettacolo è realizzato dalla compagnia Teatri di Imbarco. È stato interessante perché comunque io non avevo delle aspettative troppo alte, perché mi era piaciuto molto il fumetto, e quindi quando di solito vedo le trasposizioni un po' tremo, e sono stati molto bravi. Non solo perché hanno scelto di fare una trasposizione letterale, ma perché alcune cose erano proprio teatrali, tipo tutte le parti musical, eccetera.
E poi comunque mentre loro recitavano, intanto diciamo che la regia era di Nicola Zavalli, che ha saputo rendere infatti molto bene il fumetto in sé, perché mentre loro recitavano dietro venivano proiettate proprio le tavole.
Sì.
Veniva proiettate alcune delle scene che sono iconiche.
Un lavoro simile era stato già fatto con Cuban Calling, e comunque è stato interessante perché c'era il teatro vero, nel senso, cioè quello, ora non è, per carità, non è che c'è il teatro vero e il teatro falso, però dico che era un teatro che era molto gioco, molto usiamo quello che abbiamo, c'era poca scenografia, pochi oggetti, solo 5 personaggi
che si cambiavano costantemente il ruolo, ed era quello il bello, vedere quella dinamicità.
Cinzia era effettivamente interpretata da un attore dai connotati maschili, però
ha saputo
rendeva
rendere
bene
benissimo,
perché era cioè comunque non era un interprete maschile, cioè era un interprete maschile che poteva fare quel ruolo lì, e in effetti mi sembrava fossero tutti soddisfatti, le Ortolani compreso, insomma. Quindi,
standing ovation alla fine.
Mi ha applaudito 20 minuti.
Sì.
E è stato molto
90 minuti di applausi.
Esatto. E quindi, cioè, devo dire che se faranno il tour, come penso faranno, come per Cuban Calling,
speriamo, perché è uno spettacolo che merita di essere visto.
Sì, poi, cioè, comunque Cinzia parla di tematiche che sono molto importanti, anche perché lo fa,
è
con
molto attuali.
Lo fa con quell'ironia tipica di Ortolani, e non sempre viene neanche compresa,
Sì.
Però io francamente ci ho riso di gusto, me lo sono goduto, devo dire.
Ricordiamo infatti che proprio il fumetto Cinzia era stato, diciamo, è stato molto apprezzato dal MIT, che è il Movimento Italiano Transgender, e quindi è un qualcosa che ha saputo, diciamo, parlare a tutti, non solo a quella comunità.
Esatto. Che è fondamentale, perché ha saputo anche prendere in giro dall'interno un certo atteggiamento che c'è all'interno della comunità. Quindi
sì, basta pensare all'LGBTQSW che sta
no, però senti, io mi sento offesa, cioè io voglio appartenere a uno di quelli tipo...
Devi appartenere all'etichetta di Star Wars.
Sì, esattamente.
Però devi vederti Star
non
Wars.
Non sono la persona più adatta, però
già. Perché Gaia non ha visto Star Wars ai 16 anni.
20.
Ai 20 anni.
Vabbè, voglio dire.
Onta e disonore. E questo è stato il nostro primo giorno.
Bene.
Siamo tornati poi in macchina col nostro sindaco. E adesso preparatevi al secondo giorno.
Bene, andremo veloci sul secondo giorno, perché pioveva ancora di più.
Sì.
Prima ancora di più iniziavano ad arrivare le persone,
sì,
soprattutto per Araki, al che io vi dico soltanto
perché Araki faceva tipo il live sketch, disegnava dal vivo, e quindi
sì,
un'occasione da non perdere, che io ho perso perché non potevo andarci.
C'era una fila che andava tipo dallo stand fino tipo
partiva da Piazza Napoleone per arrivare poi allo stand dello Star Comics,
che era due piazze più avanti, e praticamente la cosa divertente in tutto ciò è che mia cugina, per questa cosa è importante da dire, io saluto mia cugina in diretta e le dico: Francesca, mi dispiace, ma non mi puoi dire, senti, sei a Lucca Comics per caso, se ti capita me lo fai fare un disegnetto da Araki, perché non non funziona così, tesoro, però io ti voglio bene e prima o poi lo avrai.
Allora, io dirò rapidamente il mio secondo giorno, perché in realtà non è che sia stato pienissimo, perché la mattina ho fatto delle file per delle firme. Ho avuto la firma di Donny Cates, il quale, tra l'altro, che se non lo conoscete,
bellino,
è un autore che ha pubblicato tantissime cose, tra cui ad esempio God Country, edito dalla Panini, e al momento da poco ha scritto ad esempio il Ghost Rider Cosmico,
Venom,
sta scrivendo Guardiani della Galassia e prossimamente scriverà la nuova run di Thor.
E scriverà una nuova pagina della sua vita, perché si è sposato a
Lucca. Si è sposato a Lucca durante il comics.
Si è fatto la foto come... Oh,
si è fatto la foto con sua moglie al Teatro del Giglio e la posizione, insomma, è la stessa di quella del poster della ragazza che abbraccia il robot. Sono stati molto ciccini e molto carini. E dopo la sua firma io ho solo girato così all'avventura, perché poi il pomeriggio ho giocato appunto alle Ruole Olimpiadi, allo special event che era Lovecraftesque, di cui abbiamo parlato prima.
Vabbè, sì, la Lucca di Angel è stata molto noiosa, l'ha passata a giocare.
Viva i giochi di ruolo. Gaia sì. Non lo apprezza,
no,
perché
non
gioca.
No, non è vero. Gaia apprezza ed è anche molto orgogliosa di te che ti sei chiuso lì a fare queste cose, ma del resto Gaia...
Perché il gioco di ruolo è recitare e quindi... Cioè è bello, perché anche magari chi non fa teatro a quel punto ha la possibilità di tirare fuori quello che ha dentro.
Se fossimo dei giochi della Nintendo DS, tu saresti Angel passione
giochi
di ruolo e io sono Gaia passione conferenze e in particolare conferenze Bonelli, perché sono andata alla conferenza del Confine. Erano presenti veramente la cosa bella di quella conferenza è stata che erano presenti veramente tutti, cioè sono stati nominati coloristi, gli addetti alla cioè veramente non ve li so nominare tutti, però c'erano sicuramente Palumbo, che si è distinto per la sua simpatia e vabbè c'erano ovviamente Mauro Zeo, c'era Giovanni Masi che appunto hanno scritto Il Confine e hanno parlato di questa specie di Twin Peaks X, però italiano, al confine tra Francia e Italia, misteri, codici, cose, hanno parlato di come è stato costruire tutto questo universo e creare la voglia di creare un'esperienza, e qui lo voglio dire perché mi piace dirlo, era un esempio di transmedia storytelling. Perché? Perché appunto ne faranno una serie TV, è già stata annunciata, ma soprattutto l'annuncio che è stato fatto è che ne faranno anche un'espansione
per il richiamo di Cthulhu, il gioco di ruolo che io amo tantissimo e al momento sto masterando / masterizzando, io sono molto democristiano su questa cosa,
come sempre,
la mia quarta avventura con i miei giocatori,
ecco,
ambientato nella Londra del 1920.
Sì.
Mistero.
In questo caso, vabbè, sarà ambientato in un altro universo, cioè l'espansione sarà appunto legata...
Sì, beh, è un'ambientazione, quindi può essere... Esatto. Esiste anche l'espansione ambientata tipo... Certo. Si chiama Cthulhu Pulp, oppure un'altra si chiama Le Maschere di Nyarlathotep.
E loro hanno puntato molto su... In realtà molto sul modello Twin Peaks, perché... Twin Peaks comunque era molto, cioè è un esempio molto interessante, perché negli anni 90, quando appunto iniziò a essere diffuso anche in Italia, tutti si appassionavano a Twin Peaks, al punto che il diario di Laura Palmer fu uno degli allegati che vendette di più, cioè era allegato addirittura a TV, Sorrisi e Canzoni, quindi non è che era una roba specifica. È da un lato un esempio di serialità molto autoriale, perché comunque dietro c'erano delle menti come quelle di David Lynch e di Mark Frost, menti un po' molto turbate, devo dire, e dall'altro lato però comunque c'era tutta una sottotrama di teen drama, di soap opera, che era molto importante, quindi la perfetta unione tra cosa di nicchia e mainstream si trova in Twin Peaks, e una roba del genere è quella a cui puntano col Confine, cioè sono dei volumi, però sono comunque della Bonelli, che vabbè, da questo punto di vista si è sempre, cioè, gli si può di tutto alla Bonelli, però appunto la sua forza è stata anche quella di portare nel popolare degli autori importanti.
Certo.
Comunque, cioè, non bisogna non bisogna appunto buttare giù troppo il popolare, perché comunque cioè, ha le sue risorse. E a tal proposito, la
Viva
Bonelli...
il mistero comunque. Eh? Viva il mistero, perché tutto questo fascino dell'horror... al quale dobbiamo molto, secondo me.
Sì, ma il vero horror, no, dai, scherzo, no. Però... no, allora, vabbè. Vabbè, ragazzi, la Bonelli però ha anche fatto questa presentazione del Bonelli Cinematic Universe in piazza, sempre il 31. Io l'ho trovata discretamente imbarazzante, va detto, perché, vabbè, hanno annunciato il film Dampir. Quindi sì, ok, interessante, però non c'è stato, cioè c'è stato solo questo annuncio in cui si è visto questa specie di poster un po'
e tre attori.
Sì, ma non era neanche un poster, era tipo le figure degli attori, non abbiamo una data.
Un
forse.
Teaser, era un teaser.
Ma neanche, perché non c'era il teaser, io mi aspettavo, vabbè.
Era un teaser del teaser.
Poi comunque hanno...
Meta teaser.
Sì, era una roba, vabbè.
Vabbè,
perché era,
esiste,
perché non
esiste.
Era, esiste, insomma, esisterà.
Sapremo dirvi di più nei prossimi
sì,
mesi.
Poi ci sarà la serie TV di Dylan Dog, per cui non ho assolutamente aspettative.
Scritta da James Wan, che è regista di Aquaman.
Ah, però non lo so, io mi tengo basse le aspettative, perché al massimo vengo, cioè, rimango sorpresa in positivo.
Ok.
Ecco, e va bene, però il mio non era un discorso di hate speech.
Perché dici questo?
Forse perché quel pomeriggio sono anche andata a una conferenza sull'hate speech, che invece sta molto molto interessante. Era con Tuno Pettinato.
Che salutiamo, e che presto sarà nostro ospite dopo una mangiata dal giapponese che stiamo programmando.
Esatto. E che vabbè, era lì in quanto rappresentante dell'odio. Io vi consiglio di leggere lo diario e di leggere tutte le vignette che lui fa sull'odio e vabbè. Però vabbè, in realtà il discorso era serio, si è parlato anche con Sio, con Gagnor, si pronuncia giusto?
Sì.
Ok, che è appunto Topolino.
Scrive per Topolino, sì.
Sì, quelle cose per bambini.
Sì.
Ciao Artibani, ti vuoi bene.
Ovviamente scherza.
Sì, ovviamente scherzo,
io
figurati.
Leggo Topolino, sono abbonato.
Ma anch'io leggo Topolino.
Ho rinnovato l'abbonamento, tra l'altro.
Ma ti pare che non leggo Topolino?
Mi arriverà il calendario di Don Rosa.
Gianluca Costantini, che appunto era il disegnatore, il vignettista che venne licenziato dalla CNN perché... insomma, l'avevano attaccato per una serie di cose. Sai quelle cose che tipo dopo anni spuntano i tweet,
sì,
e tu non capisci più, tutto l'odio mediatico, ecco, quello. C'era Josephine Iole Signorelli, che appunto fumetti brutti.
Sì.
E cavoli, lei devo dire che ha tirato fuori gli esempi di odio forse peggiori, perché le hanno tirato, cioè veramente gliene hanno detti tutti i colori. Prima, in quanto tra virgolette ragazza facile, tra virgolette, e poi in quanto appunto persona che ha fatto il coming out da e da lì pure, cioè veramente ha mostrato degli screen tremendi e ha detto che addirittura la gente viene alle presentazioni e in faccia gli dice cose tipo, cioè, ma te sei buona solo per scopare, cose simili. Quindi tu dici, va bene, il mondo è un posto tremendo e
infatti tocca a noi migliorarlo.
Esatto, bello.
E come possiamo farlo? Grazie all'arte.
Sì, infatti per esempio c'era appunto tale Valerio Piola che appunto stava parlando di un progetto Sono Fatti Tuoi, che è legato appunto al bullismo nelle scuole. A moderare c'era Marco Rizzo, e onnipresente, visto un sacco. Marco Rizzo è stato
al quale poi hai offerto anche della cioccolata,
certo, perché giusto, a lui e al maestro Lelio Buonaccorso,
ai fumettisti va offerta la cioccolata durante le fiere,
soprattutto se mi parlano di Riace nei fumetti, grazie veramente. E non solo di Riace, ma di tutte le bellissime iniziative che ci sono per portare avanti meglio questo mondo e che purtroppo vengono zittite, cioè vabbè, questo è un capitolo che non so se vogliamo aprire, perché...
Va bene. Allora, questo è stato il tuo secondo giorno.
Sì.
Il mio, l'ho detto.
Ho anche comprato fumetti.
Sì, anch'io ho comprato un sacco di fumetti. Ho lasciato un paio di centinaia di Verdoni.
La Panini, tu, penso.
In quel di Lucca, in generale. E, però, direi che con le restanti tre giornate... diremo nella prossima puntata, in modo così che facciamo mezz'ora e mezz'ora e facilitiamo gli ascolti a tutti.
Intanto vogliamo parlare, non lo so, di qualche altra...
No.
Vabbè.
No, alla prossima.
Perfetto, allora finiremo il nostro resoconto di Lucca nella prossima puntata, quindi vi salutiamo, salutiamo, io saluto Angel.
Io saluto Gaia, noi salutiamo il sindaco.
Che non è qui, magari ci raggiungerà prima o poi.
E ci sentiamo alla prossima, che sarà prestissimo.
Il podcast di Mondo di Nerd è registrato all'interno dei locali del Leningrad Café di Pisa. Seguiteci su Spreaker, Spotify, iTunes, Google Podcast e YouTube. E se volete fare una donazione, cercateci su Ko-fi. Mondo di Nerd è una pagina Facebook, un profilo Instagram ed un podcast. Grazie di averci ascoltato. Fammelo sentire.